File 4, pagina 16, nota dell'autore. Grazie all'impegno del Centro Culturale Gio Maria Concina, che ha ricevuto il documento da Loredana Pugliatti, tenace custode delle memorie di famiglia, vede finalmente alla luce il diario di Gabriele Pugliatti, vittima suo malgrado della barbarie nazi-fascista. Gabriele, rampollo di una famiglia mediamente agiata, quel ramo dei Pugliatti traeva da vivere dalla compravendita di bovini ed equini e dalle relative consulenze esplicate in tutto il Friuli Venezia Giulia, e scolarizzata, una brutta mattina fa il suo incontro con la storia, quella dall'aspetto più brutale e inspiegabile, e viene a conoscenza del male. Il giovane aveva alla cattura 24 anni, per tradizione familiare non simpatizza per il fascismo, anzi, ma non figura nemmeno fra gli aderenti alla resistenza. Tuttavia, in quanto renitente alla leva, non viene risparmiato. Tradotto al castello di Pordenone, dove solitamente venivano radunati i rastrellati, sia partigiani riconosciuti che civili sospettati di simpatie antifasciste, è destinato al campo di concentramento. Viene classificato quale triangolo rosso, ovvero oppositore politico. Non è stato possibile provare l'adesione di Gabriele Pugliatti a un partito clandestino né al movimento resistenziale. È possibile pertanto che la classificazione sia dovuta a fattori generici: era in atto una rappresaglia contro i partigiani, oppure che venisse estesa a tutti i catturati di Puglia per il solo fatto che uno o più prigionieri aderissero veramente all'antifascismo. Il documento custodito e tramandato dalla famiglia Pugliatti probabilmente non è stato scritto da Gabriele nei giorni della prigionia, ma nelle settimane immediatamente successive al ritorno in libertà. La suspense e la schiettezza del pensiero e dell'azione del Pugliatti, espressi in maniera anche cruenta, fanno propendere per una ricostruzione sincera e veritiera dei fatti accaduti. È possibile che il diario giunto fino a noi non sia completo, visti i salti temporali della narrazione, scevra di giudizi politici e storici, oppure che si tratti di una copia stesa dall'autore e alleggerita dagli indizi e dalle informazioni che in qualche maniera potevano sembrargli compromettenti, imbarazzanti o dolorosi. La narrazione è molto vivace sotto il profilo delle emozioni, lacunosa in almeno un paio di punti. Per cominciare, Pugliatti non elenca i compagni di sventura con i quali ha condiviso momenti tragicamente speciali, quali la cattura, la carcerazione a Pordenone e il viaggio verso la Germania. Appare sorprendente poi il mancato riferimento al trasferimento dal campo di Dachau a quello di Sachsenhausen, al quale Gabriele fu sottoposto il 18 gennaio 1945, come prova la documentazione ufficiale. Ho ritenuto utile pertanto riprodurre, solo per qualche breve citazione nell'uno caso e integralmente nel secondo, altri due documenti che si riferiscono ai fatti di Puglia, quali il diario del curato Don Giovanni Pugliatti e la testimonianza di Benito Pugliatti, altro pugliese finito nella rete nazifascista nello stesso episodio che ha visto per protagonista Gabriele. Don Pugliatti, aspro oppositore del movimento resistenziale, offre un punto di vista di terzietà, sebbene non risparmi crude prese di posizione personali, mentre Benito, avendo ricostruito i fatti quasi 50 anni dopo il loro svolgimento, garantisce una riflessione ponderata ma consapevole da parte di un testimone che nel frattempo ha raggiunto un grado di istruzione e un livello sociale, Pujate era ingegnere, molto diverso da quello di Gabriele. Quanti e quali civili furono catturati a Puglia il 2 dicembre e successivamente imprigionati e deportati? Don Pujate, nel passo del suo diario che ho riportato, indica 12 renitenti alla leva e 15 partigiani. Lo storico Flavio Fabbroni conta 39 catturati fra Brugnera, Maron e Puglia. Il deportato Benito Pujate, nella sua testimonianza scritta, ci informa sulla sorte occorsa a 13 rastrellati, non specificando però se fossero tutti vittime della stessa rappresaglia. Essendo questa pubblicazione diretta prevalentemente a un pubblico scolastico e molto giovane, ho preferito solamente accennare al quadro storico nel quale accadero i fatti narrati, senza approfondire la ricerca, dando così massima importanza ai testi riportati. In ogni caso, emerge l'importanza del movimento antifascista sui territori di Brugnera e di Prata di Pordenone, un valore da troppo tempo trascurato. Un grazie doveroso rivolgo agli attivi amici del Centro Culturale Gio Maria Concina e a tutte le persone che hanno costruito in qualsiasi forma e maniera a perfezionare la ricerca e la pubblicazione: il ricercatore Gianluigi Bettoli, il disegnatore Matteo Corazza, Patrizia Del Col, segretaria dell'ANED di Pordenone, Angelo Masotti Cristofoli, presidente del ISTLIB Pordenone, Loris Parpinel, presidente dell'AMPI provinciale di Pordenone, Giampaolo Pescarolo Vivan, Don Pasquale Rea, parroco di Prata di Pordenone, Ivana Puppin, Liliana Isabel Pujate, Loredana Pujate, Gualtiero Soncin, presidente della Proloco comunale Santa Lucia di Prata di Pordenone, Giuseppe Spadotto e il personale dell'archivio storico dell'Istituto Friulano per la storia del movimento di liberazione di Udine, in particolare la direttrice Monica Emanuelli dell'archivio storico diocesano di Pordenone e del servizio demografico del comune di Prata di Pordenone. Pagina 19.